E così vogliamo passare direttamente alla meditazione sulla parola e lasciare che Dio ci parli. Quanti sono stati benedetti ieri e oggi? Amen. È sempre bene saperlo. Grazie fratello Pesa, l'ho visto. È sempre bene sapere quando la Chiesa partecipa. Anche questo l'ho già detto qui. La proclamazione del vero messaggio divino è una cosa molto difficile. Se si predicasse come fa tutto il mondo, allora avremmo più successo. Potremmo sicuramente immaginare questo locale ancora più grande, e se ci fosse spazio per tutti non lo sapremmo. E se tutti quelli che hanno già ascoltato il messaggio poi sono scivolati in varie direzioni, se oggi fossero tutti qui, allora la sala potrebbe essere 2, 3 o 4 volte più grande di quanto lo sia oggi. Ma Dio ci ha destinati a rimanere su questa via e a non deviare né a destra né a sinistra. Questo è il volere divino e non possiamo cambiarlo e non vogliamo cambiarlo. Ci sono persone che sono effettivamente ordinate da Dio a percorrere la via della salvezza fino alla meta e rimanere solo nella parola, senza deviare in interpretazione né a destra né a sinistra. Anche questo lo abbiamo sottolineato: la vita eterna è nella parola in Dio, e la morte spirituale in tutte le interpretazioni degli uomini. Vogliamo ora guardare anche nelle Sacre Scritture, riassumere ciò che abbiamo già considerato e con l'aiuto di Dio mettere ancora in evidenza alcune cose. Per esempio la meravigliosa parola da Ebrei capitolo 2 dal versetto 10. Ebrei capitolo 2 dal versetto 10. Infatti, per condurre molti figli alla gloria era giusto che colui a causa del quale, per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Sia colui che santifica sia quelli che sono santificati provengono tutti da uno, per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli. Dicendo: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. Si potrebbe, credo, approfondire questa parola nel Salmo 89. In tutto l'Antico Testamento sono distribuite queste meravigliose espressioni, e vedete come esse sono state riunite nel Nuovo Testamento e ordinate nel modo giusto. Anche i versetti 14 e 15 sono molto importanti. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Lui l'ha fatto, lui è morto, e la scrittura, la Sacra Scrittura dice: come in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti saranno vivificati. Come la morte è entrata nel mondo per mezzo di un uomo, così anche il dono della grazia di Dio e la vita eterna sono venuti in questo mondo per mezzo di un uomo, per mezzo di questo uomo Dio, Gesù Cristo. Non ci soffermeremo ora molto su questo. Vorrei leggere dell'Apocalisse per mostrarci che ci saranno dei martiri dopo il rapimento, quando il marchio della bestia entrerà pienamente in vigore, e che anche loro saranno con noi quando il regno di Dio e il regno millenario sarà stabilito. Apocalisse capitolo 15 dal versetto 1. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia, sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio e cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, il cantico dell'agnello, dicendo: «Grandi e meravigliosi sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente, giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni».
Allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker.
Se avete prestato attenzione alla formulazione, allora si tratta qui di due cose. Da una parte i 144.000 che al momento sono, in quel momento sono già stati suggellati e poi saranno esposti dopo la rottura del patto con Roma e saranno soggetti alla persecuzione. Infatti così è detto nel quinto sigillo che i già uccisi devono pazientare affinché anche i loro fratelli abbiano sofferto la morte in numero completo, come anche loro l'hanno già sofferta. Qui sono indicate due categorie che hanno in comune ciò che è accaduto. Da una parte quelli del popolo di Israele intonano il canto di Mosè, il servo di Dio, appartengono al popolo di Israele, poi gli altri cantano il canto dell'agnello e lo fanno con lo stesso testo, non due testi, solo un testo. Amen. Un solo testo, lo stesso testo. Grande e meravigliose sono le tue vie. Le tue vie sono giuste e veritiere. Non più sposo ma re, perché ora inizia il regno del re. Poi continuiamo al versetto 4. Chi non temerà, o Signore, chi non glorificherà il tuo nome, poiché tu solo sei santo e tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi sono stati manifestati. Vorrei leggere questo da Apocalisse 24. Apocalisse 20, versetto 4. Potete anche sorvolare brevemente i primi tre versetti per vedere di cosa si tratta. Si tratta dell'inizio o immediatamente prima dell'inizio del regno millenario. Nel versetto 4 è scritto: poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine, non avevano ricevuto il suo marchio sulla fronte e sulla mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni.
Wieder lebendig und herrschten als Könige zusammen
Qui non si parla di rapimento, non si parla di trasformazione, non si parla della cena delle nozze, questo è dopo la cena delle nozze, dopo il ministero dei due testimoni, dopo la grande tribolazione, immediatamente prima dell'instaurazione del regno millenario. E poiché è così, queste persone sono ancora annoverate nella prima risurrezione, non nella seconda, perché la seconda risurrezione avverrà solo dopo i mille anni. Dobbiamo imprimercelo molto, molto bene nella mente. Leggo a questo proposito il versetto 5. Gli altri morti non tornarono in vita prima che i mille anni fossero trascorsi. Questa è la prima risurrezione. Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui mille anni. Un accordo meraviglioso con ciò che abbiamo già considerato ieri sera. Solo che ritengo sia necessario farci sapere che tutti che appartengono alla sposa, ai 144.000, ai martiri, tutti coloro che vengono risuscitati prima dell'instaurazione del regno millenario appartengono alla prima risurrezione. È chiaro? Perché sapete, abbiamo usato molto spesso la formulazione chi apparte alla prima risurrezione, chi apparte alla trasformazione, al rapimento e così via. Lo sapete, lo abbiamo detto abbastanza spesso qui e anche altrove, in gran parte è vero, ma non è tutta la verità completa. La verità completa è che ci sono diversi gruppi che Dio colloca tutti dove appartengono, e se vengono risuscitati prima dell'inizio del regno millenario, allora appartengono alla prima risurrezione. Anche i martiri che durante il tempo della grande tribolazione devono dare la loro vita per la parola di Dio, per la testimonianza di Gesù e perché non adorano la bestia, non riconoscono il numero del suo nome e così via, se rimangono fedeli come abbiamo già considerato e danno la loro vita, allora Dio ricompenserà questa loro fedeltà. E anche loro saranno annoverati nella prima risurrezione. È chiaro per tutti? Sì, l'amen non era ancora venuto da tutti. Alcuni invece di muovere la bocca hanno mosso gli occhi e hanno guardato in avanti. Fratello Russi dice, allora non era chiaro per loro. Ma guardate chi ha letto attentamente il libro dei suggelli, ha notato che il fratello Branham dice lì testualmente il marchio della bestia entrerà pienamente in vigore solo quando la sposa sarà rapita. Soffriremo ancora in diversi modi e lo percepiamo. Siamo già in alcuni paesi dove non ci viene più concesso un locale perché non apparteniamo al Consiglio Mondiale delle Chiese, perché non siamo né qui né là come appartenenza. Sentiamo già che non percorriamo la via larga insieme alla massa religiosa verso la perdizione. Lo sentiamo e lo percepiamo, ma come già detto, verrà il momento, in particolare dopo i 3 anni e mezzo dopo il compimento del ministero dei due testimoni, quando il patto sarà infranto, allora i santi saranno consegnati al potere dell'anticristo per due tempi, un tempo e metà di un tempo. E quella sarà esattamente la grande tribolazione nella quale i rimasti e anche i 144.000 dovranno dare la loro vita e saranno poi aggiunti a noi. E insieme avremo qui con loro il regno millenario. Lo sapete che lì ci sono alcune differenze. Ci sono persone tra cui l'autore del libro delle sette epoche della Chiesa, egli afferma: quando il fuoco di Dio verrà sulla terra, tutto sarà spazzato via completamente. Rimarrà solo cenere e gli unici che regneranno saranno la sposa e i 144.000. E questo non è corretto. Bisogna leggere tutte le scritture. Anno dopo anno verranno da tutte le nazioni per rendere omaggio al re del re, adoreranno, celebreranno la festa delle capanne e ringrazieranno Dio. E se un popolo non verrà, allora non cadrà pioggia su quel popolo. Anche qui vediamo quanto sia importante leggere ogni parola di Dio con attenzione. Naturalmente è scritto: il giorno del Signore verrà come un ladro, sarà ardente come un forno, in esso tutto si dissolverà con fragore e si scioglierà nel fuoco. Anche la Germania si è dissolta nel fuoco durante la Seconda Guerra Mondiale, almeno alla fine della Seconda Guerra Mondiale. C'erano molte macerie e cenere, lo abbiamo visto tutti, ma sono rimaste più persone di quanto non siano morte. E così sarà anche con il processo di purificazione. Chi poi legge il profeta Isaia, lì è scritto: tutti gli empi, i ribelli, i superbi, tutti saranno come paglia e stoppia. Anche lì è importante leggere dove la questione viene precisata, dove si può vedere chiaramente. Ah, ecco com'è. Non solo in generale, ma poi arrivano anche versetti biblici in cui ciò che accadrà viene descritto in modo molto chiaro. Anche per questo siamo riconoscenti al nostro Dio con tutto il cuore. Abbiamo ricevuto un numero così grande, una tale varietà e molteplicità di rivelazioni della parola attraverso il messaggio del tempo della fine, che si fa davvero fatica a distinguere o scegliere cosa debba essere detto, messo in evidenza e cosa no. Quando ho scritto l'ultima lettera circolare, che probabilmente sarà stampata nei prossimi giorni, ci ho riflettuto molto. Lì dice il Signore Gesù, o meglio l'ho menzionato per iscritto, ma ora ci sto pensando, lì dice il Signore Gesù, come fu ai giorni di Noè, si mangiava, si beveva, si prendeva moglie e si dava in moglie. E poi continua così. Non era nulla di nuovo questo. Si mangiava e si beveva fin dai tempi di Adamo. Si prendeva moglie e si dava in moglie fin dai tempi di Adamo e questo continua ancora oggi. Non è questa la cosa principale di cui si tratta. Ci vuole il ministero di un profeta mandato da Dio per dirci: dal giardino dell'Edene ci sono due linee, una da Caino, l'altra da Seth. E quando arriviamo a Genesi 6, anche questo lo ha sottolineato chiaramente, che i figli di Dio, gli uomini di questa linea di Set, si unirono con le donne della linea di Caino e si incrociarono, attirando così su di sé l'ira di Dio. E il Signore dovette dire: il mio spirito non sarà umiliato per sempre nell'uomo. Ora è la fine. Non si trattava solo di sposarsi o non sposarsi, di prendere moglie o no. era la mescolanza, era l'incrocio che ha suscitato l'ira di Dio. E questo bisogna semplicemente saperlo. La prima cosa la sanno tutti. Chiedete oggi a qualche evangelista radiofonico presuntuoso o chiunque siano, parlano con un enorme fiume di parole. Si mangiava, si beveva, così unti non possiamo nemmeno parlare e non è nemmeno necessario. Ma loro non vedono ciò che conta davvero. Ed è lì che entra in gioco la rivelazione. Ed è per questo che sappiamo quanto la rivelazione sia diventata preziosa per noi, non solo come concetto, ma come realtà divina. E il fratello Branham lo dice così bello. Tutto è rivelazione, tutto è fondato sulla rivelazione. Dice perfino la fede è rivelazione. E la rivelazione è fede. Dio si rivela a noi nella semplicità. L'avete già notato? Non con parole altisonanti della sapienza umana, ma con una profondità che sulla terra non era mai stata conosciuta prima. Questa era la necessità. Il Signore dice: come fu in quei giorni, sarà di nuovo. Tutte le chiese che un tempo si sono dedicate alla proclamazione del Vangelo fino al movimento pentecostale passano tutte attraverso il Consiglio Mondiale delle Chiese, attraverso Roma e precipitano nella perdizione. Potrete dire: è davvero così? Sì, è così. Lo abbiamo considerato questa mattina. Il messaggio divino dice: voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro, separatevi, non toccate nulla di impuro. E lì è scritto: venite tutti, qui c'è posto. E lì si dice: venite tutti, qui c'è posto per tutti voi. Dio ha mandato un profeta per portare il messaggio della chiamata fuori. E chi non lo ascolta può sembrare duro ora, quasi suonare fanatico. Ma chi non ascolta il messaggio divino per questo tempo, la chiamata divina, non ascolta Dio. Va per le proprie vie, è intrappolato nel programma degli uomini e viene condotto al macello senza saperlo. In questo luogo, per la grazia di Dio, abbiamo potuto distinguere molto bene due cose. E così deve rimanere finché passeremo dalla fede al vedere. Non abbiamo fatto di quel profeta mandato da Dio un culto. Non abbiamo decorato la sala con fotografie. Noi gli abbiamo fatto nulla di questo, ma una cosa l'abbiamo fatta. Lo abbiamo accolto insieme al mandato divino completo e abbiamo creduto di cuore alla parola rivelata, ed è questo ciò che conta. Abbiamo capito questo, anche questo è grazia e ancora grazia, che abbiamo trovato l'equilibrio in questo e lo abbiamo ricevuto da Dio. Altrimenti ci saremmo esauriti in questo e saremmo qui davanti a dire: il profeta ha detto e così via. No. Dio ha parlato tramite il profeta, questa è la formulazione giusta. Dio ha parlato per molto tempo attraverso i profeti, alla fine dei giorni col suo figliolo. Ora ha rivelato e portato alla luce ogni cosa in modo meraviglioso attraverso la parola profetica. Ora penso solo a quel paragone tra figlio dell'uomo e figlio di Dio. Chiedete oggi a tutti i predicatori che si presentano ovunque se uno solo è in grado di spiegarvi la differenza. E ora arriva il punto. Perché è scritto ogni volta: soltanto vedrete il figlio dell'uomo ascendere dove era prima. Non una sola volta vedrete il Figlio di Dio ascendere dove era prima, perché è scritto: verranno giorni in cui desiderate vedere anche uno solo dei giorni del Figlio dell'uomo e non lo vedrete. Perché è scritto: il Figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra? E perché non è scritto: il Figlio di Dio quando verrà troverà la fede? Cari, vi è tutto chiaro? Abbiamo davvero compreso perché una cosa è scritta qui e l'altra là, in quale relazione stanno l'una con l'altra? Abbiamo approfondito abbastanza questo punto? Fratello Russo, lo abbiamo fatto oppure no? È chiaro per tutti? Ditemi, quanto tempo ancora dobbiamo ricevere insegnamento? Vogliamo ora, prima o poi, fare un passo avanti? Con l'insegnamento dovrebbe ormai quasi bastare. Leggo dal Vangelo di Luca, capitolo 18, versetto 8. Io vi dico che renderà giustizia con prontezza. Ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Non Figlio di Dio. Leggo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 3, il versetto molto conosciuto. Vangelo di Giovanni 3, versetto 13. Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. Di nuovo Figlio dell'uomo. Se qui ci fosse scritto Figlio di Dio, sarebbe impensabile, impossibile, assolutamente impossibile, non potrebbe essere. Allora che cos'è? Guardate tutte cose seriamente qui davanti, come se voleste dire: ora dove ci porterà tutto questo? Là dove Dio vuole, la proclamazione della parola ci riporta sempre al punto di partenza della rivelazione divina, dove ha avuto origine, non ci conduce da qualche parte, ma sempre indietro all'origine. Vedete, anche questo il fratello Branham lo ha espresso in modo molto molto chiaro. C'è il secondo paragone: come fu ai giorni di Sodoma, così sarà nei giorni del Figlio dell'uomo. Il Signore venne in forma umana da Abramo e si sedette con lui. Abramo fece macellare un vitello. Ci sono anche dei vegetariani tra i credenti. Il Signore non era un vegetariano, solo per vostra informazione. Sì, l'informazione, a volte l'informazione vale qualcosa, no? Molte persone ci vivono di questo, va bene. Il Signore venne da Abramo, vuoi leggerlo? E Abramo fece macellare un vitello, fece preparare tutto il pasto, e il Signore in forma umana, come dice letteralmente il fratello Branham, si sedette e si lasciò lavare i piedi. Non era il Figlio di Dio, rivelato come Figlio dell'uomo in forma umana, mangiò e beve, proprio come Melchisedec, perché il Figlio di Dio lo è diventato attraverso... Figlio di Dio è diventato attraverso la nascita. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Colui che nascerà sarà chiamato Santo Figlio di Dio. E poi torniamo alla parola profetica: sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace. Ma cosa è scritto prima? Un figlio ci è nato. Non era nato prima, era stato. Non era stato generato prima, prima era il Signore. E se leggete Ebrei 7, quando venne come re di Salem da Abramo, dopo la sconfitta del re, non aveva né padre né madre, non aveva genealogia, non aveva fratelli né sorelle. L'avete letto tutti? Ebrei 7 è scritto anche, non solo... anche scritto in Ebrei 7, non solo in Genesi 14. Capite di cosa si tratta? Chiarezza divina in ogni cosa. Come figlio di Dio doveva essere manifestato nella carne per poter riportare noi che siamo figli degli uomini alla condizione di figli, per trasformare i figli degli uomini in figli di Dio. Anche questo è molto importante. Quando Stefano vide il Signore Gesù nella gloria, non disse: vedo il cielo aperto e vedo il Figlio di Dio alla destra. Questo è inconcepibile, non esiste affatto. Vedo il Figlio dell'uomo che cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. È assolutamente necessario sapere come Dio si è rivelato. Per poter collocare e comprendere questa rivelazione biblicamente, probabilmente dobbiamo ancora approfondire un po' affinché tutto si radichi bene, non tanto per poterlo dire agli altri, ma almeno affinché diventi per voi una rivelazione diretta. Prendete il profeta Daniele quando fu predetto l'arrivo del Figlio dell'uomo. Vide uno simile a un figlio dell'uomo, non come un figlio di Dio. Potete leggerlo in Daniele 7. Egli venne poi davanti al vegliardo. Ve lo leggo, Daniele 7, versetto 13. Io guardavo nella visione notturna, ed ecco venire sulle nuvole dal cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Figlio dell'uomo, non figlio di Dio. Tutto, come ho appena detto, ha il suo posto. Come figlio di Dio manifestato nella carne è il nostro Salvatore, il nostro Redentore. In Lui eravamo, in Lui come figlio di Dio. Dal Figlio possono venire solo figli e figlie, proprio come da Dio può venire solo Dio. Le pecore generano pecore, gli uomini generano uomini, tutto genera secondo la propria specie. Quando Dio volle dare vita a una stirpe divina, dovette generare qualcosa da se stesso ed essere Lui stesso il generante. Lo abbiamo capito? Doveva essere Lui stesso il generante. Tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. Da Dio poteva venire solo Dio, ma non un Dio nello spirito e un secondo accanto a Lui, bensì un Dio nello spirito, e qui un nuovo inizio di Dio attraverso Gesù Cristo che è diventato carne, come è scritto. E la parola è diventata carne, abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito dal Padre, piena di grazia e di verità. Ma quando qui si parla del Figlio dell'uomo, allora vediamo un collegamento completamente diverso, un contesto del tutto differente. Ve lo mostro direttamente dal Nuovo Testamento. Quando il Signore Gesù ritornerà dopo il rapimento, verrà come figlio dell'uomo, non come figlio di Dio. E quando verrà per il regno millenario, verrà come figlio di Davide, perché come figlio di Davide egli gli appartiene il trono regale. E per questo è scritto, Ci sono due passi meravigliosi. Uno si trova in Apocalisse 3, negli ultimi due versetti. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Il trono del Padre è in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Non figlio nostro, è il nostro spirito che sei nei cieli, ma Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ma quando si tratta del suo ritorno per mettere in ordine e poi anche giudicare, vi leggo Matteo 25, versetto 31. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui. Se qui un uomo sostituisce la parola e scrivesse figlio di Davide o figlio di Dio, sarebbe un delitto, sarebbe assolutamente impossibile, impensabile, non si potrebbe fare. Sapete che in nessuna lettera ai Romani, da Romani capitolo 1, versetto 1 fino a Giuda, l'ultimo versetto, il termine figlio dell'uomo non appare nemmeno una volta, sempre solo figlio di Dio. Sì, perché? Perché in relazione con la Chiesa, con la sua redenzione, con la con l'edificazione, con la prescrizione, con tutto, ma sempre in connessione con la Chiesa. Perciò quando si tratta di questo, leggiamo che vi legga da Romani capitolo 1. Qui non dovrebbe mai esserci scritto figlio dell'uomo, qui deve esserci scritto figlio di Dio, non può essere altrimenti. Romani capitolo 1, dal versetto 1. Io, Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide, secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, non come figlio di Davide, non come figlio dell'uomo, ma come figlio di Dio, come figlio di Dio, redenzione, grazia, salvezza, come figlio dell'uomo, la parte profetica del ministero e tutto ciò che è legato alla profezia biblica. Poi come figlio di Davide regnerà. Lo abbiamo letto. Colui che è nato dalla discendenza di Davide. Anche qui rimane aperta qualche domanda. Mi è stato chiesto perché è scritto che sarebbe stato figlio di Davide. Perfino la formulazione, vi darò le grazie sicure promesse a Davide. Credo che sia scritto nel profeta Isaia. Sì, la domanda allora è, sì, quali sono queste promesse che Dio voleva dare? Vediamo se riesco a trovarlo. Sì, eccolo qui, Isaia 55, versetto 3. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno, vi largirò le grazie stabili promesse a Davide.
Unverbrüchlichen Gnaden verheißungen verwirklichen.
Che cos'era? Ne leggiamo ancora nel Nuovo Testamento. Dio aveva dato delle promesse. Disse a Davide: non ti mancherà mai un discendente sul tuo trono. Da te uscirà colui che sarà Signore in Israele. Ci furono abbastanza promesse fino alla chiave di Davide che sarebbe stata posta sulla sua spalla. E credetemi, questa chiave non la porta un dignitario sul suo mantello facendola tintinnare. È una chiave divina. Ciò che apre nessuno può chiudere, e così via. Vi leggo da Romani capitolo 9, Romani 9 dal versetto 4. Cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio, benedetto in eterno. Amen. Capite ora di cosa si tratta se pensiamo di nuovo a Genesi 6, quando i figli di Dio videro la bellezza delle figlie degli uomini, avvenne questa mescolanza. Dio voleva che il Messia secondo la carne nascesse da questa linea ininterrotta che veniva da Set. E proprio quando avvenne questa mescolanza, questo incrocio, Dio dovette dire: la fine di ogni carne è giunta davanti a me. Sapete, tutto è iniziato nel giardino dell'Eden e si è poi sviluppato nel corso del tempo. Qual è stato il più grande fallimento di Israele? Dio era con loro, con la colonna di fuoco, con la colonna di nube. Li ha provveduti per 40 anni. E sta scritto che c'erano 600.000 uomini, senza contare donne e bambini, e tutto il bestiame che avevano. O forse non ne avevano così tanto, non lo so più. Sì, non deve rimanere neanche un'unghia. Quindi anche il bestiame era lì, non solo. In ogni caso, pensate a quanto Dio ha provveduto. Cosa ha calcolato un uomo? L'ho trovato così bello. Non ho mai amato la matematica, ma qualcuno ha calcolato che Dio avrebbe avuto bisogno ogni giorno di 20 camion da 20 tonnellate per nutrire questa massa di circa 2 milioni di persone. E non arrivò nessun camion, non c'era bisogno di arrivare, veniva dal cielo, amen. Veniva dal cielo, ma cosa accadde poi? Avevano già abbastanza da fare con se stessi. Poi venne un falso profeta di nome Balaam, che non apparteneva affatto al popolo di Israele, in qualche modo un sacerdote madianita, e chi c'era con lui volevano che si facesse qualcosa. Questo popolo è troppo potente per noi, troppo numeroso, si espande troppo, e così via e così via. Quando non poteva maledire, ma doveva benedire, perché colui che Dio ha benedetto, nessun uomo può maledire, e se ci provasse, la maledizione ricadrebbe su lui stesso. E cosa fece allora? Diede agli israeliti il consiglio di mescolarsi con i madianiti e i moabiti e così via. Così diceva: serviamo tutti lo stesso Dio. Appunto no, perché Dio aveva scelto solo il popolo di Israele e non gli altri. Ma di nuovo ci fu una mescolanza e 23.000 morirono in un solo giorno. Dio vuole separazione, il nemico vuole mescolanza. E qui lo vediamo molto chiaramente. Anche se ci fosse difficile separarci da qualcosa, Dio provvede affinché a volte siamo liberati più velocemente di quanto potremmo farlo da soli. Quando tentenniamo a uscire fuori e diciamo, beh, forse andrà ancora bene, poi veniamo cacciati fuori. Così funziona con Dio. Se qualcuno esita, Dio l'aiuta anche attraverso altri uomini. Il nostro rimanere non è più in tutte quelle cose che non sono in accordo con Dio e con la Sua parola. Crediamo che il Signore abbia una Chiesa che porta la Sua parola, porta il Suo nome, porta la Sua vita, che è la Sua discendenza, che viene trasformata nella Sua immagine, conforme alla Sua natura, come Paolo lo esprime in Efesini capitolo 5. Carne delle sue ossa e così via, uno con lui, dallo stesso spirito, dalla stessa vita, portato a nuova vita mediante lo spirito, nato di nuovo una speranza vivente. Anche questo lo abbiamo già letto. Riassumiamo dunque. Dio ha dato in questi giorni l'ultimo segno, cioè il segno del Figlio dell'uomo. E questo fu spiegato molto chiaramente dal fratello Branham. Mi rallegra che abbia detto due o tre volte in quell'intervista: l'angelo del Signore che venne da me mi citò molte scritture, non solo uno o due, ma molte scritture. Principalmente si riferì a quelle di Giovanni 1 e Giovanni 4. Ma c'è un gran numero di passi biblici che descrivono chiaramente il ministero profetico di Gesù come figlio dell'uomo. Poteva dire alla donna: cinque mariti hai avuto e quello che hai ora non è tuo marito. E la donna corse in città e disse: venite a vedere chi ho trovato, non è forse il Messia? Gli ebrei sapevano che Mosè aveva profetizzato: il Signore Dio ti susciterà un profeta come me tra i vostri fratelli, e ogni anima che non ascolterà quel profeta sarà eliminata dal popolo. Non era Isaia, non era Mosè, era il Salvatore stesso, il Signore, il Re del Re. Aveva solo deposto tutto e preso forma di servo, ma era il Signore. Prima della nascita era, alla nascita e dopo la nascita, e lo è ancora oggi. Avete capito bene questo? Ma come Signore si è svuotato e si è fatto servo, perché è scritto in Isaia 42: il mio servo nel quale mi sono compiaciuto avrà successo, non si abbatterà, non griderà per le strade, non spegnerà il lucignolo fumante, non spezzerà la canna inclinata finché non avrà portato il diritto e la giustizia alle nazioni. Così è scritto in Isaia 42. Potete leggerlo nel Nuovo Testamento, come gli uomini di Dio lo hanno riportato. Doveva essere servo. Anche il fratello Brano lo ha fatto uno o due volte quando pregava, come si pregava nella chiesa primitiva. Suona strano. Oh Dio, stendi il tuo braccio per guarigioni mediante il tuo servo Gesù. Sì, chi vorrebbe collegare la parola servo al Signore? Ma così è detto più volte negli Atti degli Apostoli. Sapevano bene che dovevano rispettare ogni designazione, tutto ciò che appartiene al piano di salvezza di Dio. E se lì è scritto «Il mio servo avrà successo», allora doveva essere quel servo. E in particolare la parola del profeta Isaia, che non aveva forma né bellezza e così via, e quando avrebbe dato la sua vita come sacrificio, allora avrebbe visto frutto e avrebbe avuto discendenza. Non possiamo entrare oggi in tutte queste cose. Mi rallegro sempre di più per il fatto che Dio ci ha visitati con grazia e che ci ha portati nella scuola del Regno dei Cieli, che noi, i più disprezzati e ignoranti, sappiamo più di quelli che sanno tutto. Ma la nostra conoscenza non gonfia, perché è conoscenza divina per rivelazione, non una conoscenza nella testa, altrimenti presto avremmo bisogno di una testa più grande, ma una rivelazione nel cuore. E questa Dio ce l'ha donata. Cosa disse Gesù come figlio dell'uomo? Padre, Signore del cielo. Lo notate? Signore del cielo. Sì, egli era il Signore. Oggi vi è nato Cristo che è il Signore. E disse Padre, Signore del cielo e della terra. E così via. Ti ringrazio che hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli, perché così ti è piaciuto. Tutto è rivelazione fino ad oggi. Rivelazione di Gesù Cristo, nostro Signore. Rivelato agli uni, nascosto agli altri. Abbiamo il vantaggio, come già sottolineato prima, di poter credere ogni parola così come è scritta. Quando il nostro Signore parla come figlio dell'uomo, dice: il Padre è più grande di me. Quando vennero per rendergli omaggio, è già solo il modo di rivolgersi bastava. Egli corresse, gli dissero: Maestro buono, è già l'ha cambiato. Rispose: nessuno è buono se non Dio solo. La gente lo guarda e pensa: cosa è successo ora? Nessuno è buono se non Dio solo. Oh, ci tratta così. Sì, era in forma umana, aveva preso forma di servo, doveva diventare come te e me. Sì, perfino sulla croce doveva gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non è diventato uomo per essere celebrato qui come Dio. È diventato uomo per redimere noi uomini dalla miseria, per strapparci dalla mortalità, per togliere alla morte il potere e per portare alla luce una natura incorruttibile. Non ci soffermiamo su questo, al contrario, ci rallegriamo che sia accaduto. Ma gli scribi prendono tutti questi versetti biblici e poi trovano perfino un signore che doveva pregare. Il Signore non ha bisogno di pregare, dicono. Il Signore è adorato, ma come figlio dell'uomo, come profeta, ha pregato. Sì, allontanò quanto un tiro di sasso, si gettò con la faccia a terra e pregò. Non era una scena, era reale. Potete credermi. Era uomo, ha sentito come sente un uomo e sono grato a Dio che è venuto nella carne, altrimenti ci avrebbe sempre giudicato dall'alto senza poter sentire con noi. Non voglio insinuare che Dio non senta bene con noi o non abbia compassione, ma voglio dirvi questo: gli era difficile nella corporeità spirituale mettersi nella nostra situazione. Allora venne la legge con la dura condanna, ma da quando il Signore è diventato uomo, ha preso forma di servo, è stato tentato in ogni cosa come noi siamo tentati, per essere un fedele sommo sacerdote. Ma secondo quale ordine, vi chiedo? Secondo l'ordine di Aronne? Direi di no. Secondo l'ordine di Melchisedec. El Melchisedec è il re di Salem, che non ha né principio né fine, e non ne avrà. Amen. Non è meraviglioso sapere questo? Proprio così. Torniamo infine alla parola del profeta Daniele capitolo 7. Lì il profeta vede il Dio del cielo come il vecchio anziano, ma Dio non è un nonno, Dio è spirito e nessuno ha mai visto Dio. Infatti così è scritto più volte nella Bibbia, nel Vangelo di Giovanni capitolo 1 e nelle lettere di Giovanni, nessuno ha mai visto Dio. Cos'era? Il profeta Daniele vide che venivano posti dei troni per il giudizio. L'avete letto? È davvero molto importante. Bisogna leggerlo per sapere in quale contesto è stato detto e scritto. Vide i troni posti e vide il trono. E viene detto per tenere giudizio, e lì vediamo Dio, il Signore, come giudice. Avete sentito il fratello Branham dire proprio con la nuvola, con la luce, che fu visto come giudice, non come redentore, ma come giudice, come detto, e Dio lo ha espresso in tali esempi. Chi legge l'Antico Testamento trova per esempio espressione come ci ha protetti sotto le sue ali. Sì, Dio ha forse delle ali, e vi chiedo se sì, da quando? Sono tutte espressioni, di recente ne ho lette molte su come Dio viene descritto. In ogni modo ha provveduto per noi e provvede ancora oggi, ma Dio è, rimane per natura spirito. Può rivelarsi come vuole, quando vuole, dove vuole, come rientra nel consiglio divino della salvezza. Allora vedete nel contesto che venne il figlio dell'uomo e gli fu data autorità su tutti i popoli, lingue e nazioni. Come figlio di Dio aveva il compito di dare la sua vita, il suo sangue per noi, per redimerci. Nessuno può dire figlio dell'uomo perdona i miei peccati. Sarebbe pura follia. Non esiste. Ma se qualcuno dice figlio di Dio, abbi pietà di me, perdona i miei peccati, sii misericordioso, allora è corretto. Tutto sempre al posto giusto. Vogliamo concludere questo culto e ringraziare il Signore oggi come mai prima. Per la Sacra Scrittura, per la rivelazione di Gesù Cristo, per la rivelazione di tutti i misteri della Scrittura e ciò che ne consegue, e non da ultimo per l'invio del suo servo e profeta fratello Branham, perché lo ammettiamo tutti apertamente, saremmo andati a tentoni nel buio come tutti gli altri se Dio non avesse mandato il suo servo e profeta per portarci la parola per incarico divino e annunciarci tutte queste cose affinché ci fossero rivelate dallo Spirito. Non apparteniamo a quelli che restano a casa e dicono Dio mi rivelerà tutto come lo ha rivelato al fratello Brana. Apparteniamo a quelli che si mettono sotto il suono della parola di Dio. e attraverso la predicazione della parola siamo fortificati nella fede e vediamo tutto più chiaramente, più veramente, andiamo nel vero senso della parola, di chiarezza in chiarezza e di conoscenza in conoscenza, finché giungeremo dal credere al vedere. Quanti sono felici anche per questo fine settimana, che Dio semplicemente, Dio ci parla, che operi e che susciti gioia nei nostri cuori verso di Lui e per tutto ciò che ha fatto. Al Suo nome siano lode, gloria e gloria in eterno. Amen.